radiofonica.com.
Buonasera e ben ritrovati amici di Radiofonica a questa nuova puntata di Jetlag, che come sapete riprende dopo ben due settimane, in quanto siamo stati in pausa per un paio di settimane, in quanto ho avuto personalmente delle interviste da fare e quindi non siamo riusciti ad andare in onda. Ma detto questo, ragazzi, non perdiamo tempo perché voglio subito annunciarvi l'ospite di questa settimana. L'ospite di questa settimana viene da una nazione che per me è molto importante, a cui tengo molto, è la nazione... una delle nazioni d'oltreoceano che ha sempre affascinato forse tutti, un po' tutti gli europei, per le sue spiagge, per il suo cibo, per la sua cultura. Ebbene sì, questa settimana abbiamo con noi un ospite direttamente dal Brasile. Benvenuto Gabriel.
Grazie, grazie per l'invito Christian.
Allora Gabriel, come sappiamo, anzi te l'ho appena chiesto poco fa, se vuoi dirci anzi tutto il tuo nome e il tuo cognome interamente, che io so che ti chiami Gabriel Almeida, però dici com'è esattamente il tuo nome e il tuo cognome.
Ecco, come tradizione portoghese abbiamo anche il nome della mamma, dunque portiamo tutti e due nome, no? Non come voi italiani che avete soltanto il nome paterno. Dunque il mio nome è Gabriel, o parlando in portoghese Gabriel, perché è la stessa, ecco, c'è la U, il suono della U alla fine quando si scrive con la L. E poi Antunes Ferreira de Almeida come cognome.
Mamma mia, qui proprio entriamo veramente nella parte affascinante dei nomi. Detto questo, Gabriel, allora iniziamo subito con la tua presentazione, come sempre facciamo. Ecco, se vuoi dirci un po', di raccontarci un po' di te, chi sei, cosa studi, cosa fai, insomma, nella vita, e cosa studi qua a Perugia, visto che sei qua per studio, giusto?
Giusto, giusto. Sono arrivato gennaio dell'anno scorso, dunque già un annetto, no? Più o meno un anno e tre mesi che sono qui. Sono arrivato qui per fare un dottorato di ricerca nell'area di filosofia, dentro il dipartimento della UNPG, no, di filosofia.
Sì, no, continua a dirci pure, appunto, non so quanti anni hai.
Bene, ho 29 anni, quasi 30, faccio 30 fra poco.
E non li dimostra, amici, ve lo dico io che non li dimostra.
Grazie. E poi, niente, ho... anche questo dottorato è stato anche una bella scusa, perché avevo fatto la laurea magistrale anche qui in Italia. Quando...
ecco, raccontaci un po' tutto anche il tuo passato, perché anch'io, insomma, conoscendoti so benissimo cosa hai fatto, ma ai nostri amici racconta un po' anche appunto la tua esperienza previa, visto che comunque questo è il quarto anno esatto che sei in Italia, diciamo, nel senso di anni trascorsi questo è il tuo quarto anno.
Sì, con l'interruzione in mezzo a tutto questo, no? Appunto, ho fatto la magistrale qui in Italia, a un istituto che è vicino a Firenze, che si chiama Istituto Universitario Sofia. E lì ho fatto una laurea che è un dialogo tra filosofia e teologia, che chiamiamo ontologia trinitaria. E poi lì che mi sono innamorato di filosofia, perché vengo dalle relazioni internazionali. Dunque io ho fatto tutto un passaggio anche, diciamo così, dentro della epistemi, no? Dentro epistemologico, dentro delle scienze dell'uomo. Ecco, e poi...
aspetta, lasciami commentare, visto che appunto io ti conosco. Hai detto che ti sei innamorato della filosofia, ma lì all'Istituto Universitario Sofia non ti sei innamorato solo della Sofia, no? Quindi certo, direi che potresti raccontare anche questa parte, che ti
sì, sei innamorato. Sì, sicuramente. Ho una fidanzata già da 4 anni, dunque è abbastanza tempo. Dunque lì anche siamo conosciuti. E poi sono andato in Brasile per altri 2 anni dopo questa laurea, dunque metà 2013 fino dunque 2015 che sono stato lì. E lì anche ho lavorato sempre con l'Italia, perché lavoravo dentro della Camera di Commercio italiana a Rio de Janeiro. Dunque anche tutta un'altra prospettiva, quella più di relazioni internazionali, diciamo. E lì ho lavorato per bel 2 anni, ho imparato anche tante cose, e sempre mi è rimasto sempre questa passione dell'Italia. Dopo è venuta anche questa opportunità di fare il dottorato, che era anche una passione mia, e si vedeva appunto che da quella, dopo la laurea, era l'intenzione anche di continuare gli studi. Dunque questo, dunque oggi faccio il dottorato, no, ho fatto il concorso dal Brasile, ho fatto il dottorato e sono qui ora.
Ecco, allora esattamente io inizierei appunto anche parlando di questo aspetto, cioè visto che qua a Jetlag abbiamo sempre avuto vari ospiti da varie nazioni e anche che vengono da varie, diciamo, realtà per quanto riguarda i progetti, nel senso che ho avuto persone che studiano all'università per stranieri, altri ospiti che sono direttamente del progetto Erasmus, che sono un sacco, poi anche palestinesi che non c'entrano niente con nessuno dei due perché vengono da altre fondazioni. Ecco, ho anche ragazzi di Erasmus Mundus, insomma, questo mi sa che il tuo è, diciamo, è un progetto, è un intercambio, uno scambio diverso tra tutti quelli che ho avuto finora. Vuoi raccontarci appunto come funziona, diciamo, la tua borsa di studio, il tuo progetto di dottorato qua? Vuoi un attimo spiegarcelo?
Ecco, sul bando che è stato fatto a novembre 2015 c'era un posto per quello studente straniero. Comunque ho fatto il bando, ho inviato tutto il mio curriculum più tutti i titoli che avevo, e perché la selezione si faceva per merito, dunque per curriculum. E poi di questo, per quello bando lì, quel posto assegnato allo studente straniero era anche un posto assegnato con la borsa. Dunque erano 5 posti, 3 per gli studenti nazionali italiani, uno per straniero e un altro per italiano ma senza borsa. E lì sono riuscito ad avere i requisiti che dovevo, anche con tanta fatica, perché era un po' complicata la questione burocratica, è un po' complicato, ho fatto un po' di corse perché avevo dimenticato un documento, dunque sono stato ammesso con riserva fino a un certo punto, dovevo presentare un documento, ho fatto una corsa tremenda, certo, perché era un semplice foglio firmato dal console lì italiano Rio de Janeiro.
Certo, e poi immagino che tra Brasile e Italia la burocrazia non so dove sia la peggiore, perché anche in Brasile immagino sia veramente di una lentezza
assurda. Il sistema romano.
Poi appunto collaborando con l'Italia sarà una cosa che non finisce più. Niente, allora, quindi insomma voglio farti questa domanda. Come in questi 2 anni, in quest'anno qua a Perugia, no? Che diciamo appunto da quando hai iniziato il dottorato qua, come ti stai trovando? Come ti sembra Perugia? Ti stai trovando bene?
Sì, mi trovo molto bene a Perugia. Vabbè, anche se qualche volta fa un po' più freddo che sono abituato, però mi trovo molto,
ecco,
molto,
eccolo,
bene.
Allora diciamolo subito, infatti ci siamo dimenticati di dire da dove vieni, perché la tua città, diciamo che è la città più famosa forse del Brasile e anche una delle più famose del mondo, in quanto c'è il mitico carnevale, giusto?
Giusto, vengo da Rio de Janeiro.
Che era, tra l'altro, ho letto questa mattina, leggevo che Rio de Janeiro era l'ex capitale una volta.
Sì.
Quando
c'era
il Portogallo, aveva invaso non mi ricordo in che anni, insomma. Nonostante mi piaccia storia, queste cose.
Ecco,
non so,
da 1808, quando la famiglia portoghese è venuta di Portogallo, diciamo così, scappando del dominio napoleonico, perché è invaso Portogallo, con l'aiuto degli inglesi è venuta questa la famiglia. E dunque la capitale si è trasferita da Salvador, che è oggi in Bahia, Salvador de Bahia, a Rio de Janeiro.
Ridillo, come che è? Salvador de Bahia.
Salvador de Bahia,
oh,
ecco,
quanto mi incanta.
E poi fino agli anni 60, quando è stata costruita la nostra nuova capitale, che
Brasilia.
È in centro, che è Brasilia. Ecco.
Quindi le capitali sono state 3, come funziona? Quindi sì. Salvador de Bahia la prima, poi
Rio
de Janeiro.
Rio de Janeiro e poi Brasilia.
E Brasilia.
Sì,
non
mi
so
sbaglio.
Perché anch'io da bambino, comunque forse tanti italiani lo credono, c'è questa San Paolo che io sempre anch'io da bambino credevo fosse la capitale. E addirittura non l'è mai stata, quindi San Paolo.
No, non è mai stata. Certo, è la città più grande che abbiamo, la città anche che i soldi lì ci sono, perché appunto è centro di tutto, tutte le aziende hanno centro lì. Dunque, capitale come finanziaria
economica
sì, ecco, la borsa anche è la borsa di San Paolo, però non è stato.
È un po' come forse come succede con il Sudafrica, che tutti dicono, quando chiedi la capitale del Sudafrica, che dovrei dire le capitali, tutti dicono: ah, la capitale del Sudafrica è Johannesburg, ed è ci sono tre capitali in Sudafrica e nessuna delle tre, Johannesburg, è la stessa identica cosa. Quindi capisco perfettamente che insomma c'è un po' di... O come anche in Italia, la gente crede, tanta gente crede che siano, ci siano 21 regioni italiane quando invece sono 20. C'è un po' di mistificazione, possiamo dire, ecco. Ecco, allora torniamo però alla nostra Italia, poi dopo facciamo le differenze tra Italia e Brasile, ma vorrei chiederti appunto, hai fatto quindi 2 anni giusto a Sofia, no?
Sofia.
A Sofia, scusate. E... vuoi raccontarci un po' le differenze tra le esperienze, tra le due esperienze, insomma, tra la magistrale fatta a Sofia e tra come ti stai trovando in questo anno a Perugia, visto che comunque appunto non è che si tratta di 2 anni di là e 1 mese di qua, comunque ormai sono appunto un po' di tempo, hai fatto trascorso un bel po' di tempo a Sofia e adesso hai trascorso già 1 anno a Perugia. Come ti trovi? Quale ti è piaciuta di più? Se hai nostalgia di Sofia, insomma, raccontaci un po' le differenze.
No, sono cose diverse anche perché ci sono 2 progetti diversi anche di ricerca. E anche perché l'ambiente è diverso, appunto a Sofia abbiamo un ambiente molto piccolo, dunque sono, non so, il massimo sono 100 studenti all'anno lì dentro, dunque è molto più facile di conoscere tutti, molto più facile anche di avere un rapporto personale con tutti, e questo è una caratteristica che questo istituto universitario Sofia vuole anche mantenere. Perché è un binomio tra vita e studio che loro mettono, no?
Scusami, un binomio tra?
Vita e studio.
Ah, vita e studio.
Ecco, e poi sì, appunto, la UNPG è qualcosa di mostruoso,
è
davanti,
mostruoso,
ecco,
voglio.
Ecco, sì, davanti a Sofia.
Sì, è un'università veramente pregiata, un'università veramente rinomata.
Sì, certo, è diverso l'ambiente, è diverso le prospettive. Giustamente, però mi sono trovato benissimo dentro del dipartimento, perché appunto è l'ambiente più piccolo lì dove vivo e dove, no, i prof sono lì più vicini, ecco, lì mi sono trovato benissimo.
Esatto, infatti vorrei proprio parlarti un po' più nello specifico dell'Università degli Studi di Perugia e del tuo dipartimento, del corso di studi. Come ti sta piacendo questo dottorato, diciamo, ti sta formando come volevi? Insomma... è certo. All'altezza di quello che ti aspettavi?
Sì, no, sicuramente. Però le difficoltà non mancano.
Assolutamente.
Ecco, le difficoltà della ricerca, perché è anche un lavoro molto solitario.
Beh, si sa che il filosofo è solitario, a prescindere.
A prescindere della filosofia, ma anche un lavoro molto tra te e i libri. Dunque anche c'è questa aridità un po'. Della solitudine, però...
Mamma mia come parla il nostro Gabriel, cioè parli meglio di un italiano, veramente, termini tecnici proprio da filosofo.
No, ma niente. No, ma però c'è... oltre a questo è bello perché è un mondo che sto provando di scoprire, è anche del mio autore, tutto quanto, dunque è molto interessante, è una bella sfida.
Assolutamente. Detto questo, caro Gabriel, se vuoi andiamo un attimo in pausa e scegli pure una musica, una canzone che abbiamo qui tra la nostra lista. Dici pure.
Ecco, come abbiamo parlato del Brasile, allora una bella canzone per iniziare è questa di Clara Nunes, Canção das Três Raças, O Canto das Três Raças. Ecco.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou.
Eccoci amici di nuovo in diretta qui negli studi di Radiofonica con il nostro programma Jet Lag, con il nostro Gabriel e anche con il nostro Claudio Sodano, il nostro regista di quest'oggi, anzi fategli fare un saluto e benvenuto Claudio.
Ciao a tutti, grazie di avermi invitato.
E Claudio è un po' arrabbiato, ma il nostro zio Clo, anzi dai, per farmi perdonare zio Clo, voglio che tu faccia una domanda al nostro Gabriel, avanti.
Benissimo, grazie di essere qui Gabriel. No, allora dovete sapere che ho il ritorno della cuffia che è in ritardo, quindi perciò parlavo come un cretino prima, però adesso mi sa che sto parlando leggermente meglio. Ma niente, ti volevo chiedere come mai hai scelto di studiare filosofia, no? Lo sentivo prima, cioè come mai, da cosa nasce questa tua passione, se vogliamo. È una cosa che mi ha sempre interessato, cioè i filosofi, perché scelgono di fare i filosofi.
Che bella domanda.
Ecco, una bella domanda, anche impegnativa. Perché, bene, dico la mia esperienza. La cosa è che io venivo appunto di questi studi delle relazioni internazionali. E sempre mi ha affascinato molto il tema dello straniero. E poi lì, quando ho fatto il percorso lì a Sofia, dovevo scegliere al fine del mio primo anno se dovevo continuare il percorso di politica o cambiare e fare un altro percorso di studi che loro propongono. Dunque filosofia, teologia, questa no, si chiama ontologia trinitaria, o poi anche sull'economia. Economia non è che mi interessava, dunque in questo bivio. Niente, lì ho visto che fare un passo indietro, ossia andare a studiare il concetto dello straniero, nel mio caso perché ero innamorato già di questo tema, mi dava un po' di sguardo, perché faceva che il mio pensiero non era soltanto un pensiero politico di risolvere un problema. No, abbiamo questo, oggi si dice tante su questa cosa dell'immigrazione, quindi, per esempio, dunque non risolve un problema, che cosa deve fare? O che società dobbiamo creare per integrare?
Politico,
ecco,
dici,
ecco. Okay. Ma andare dei concetti per avere appunto un altro passo quando andrò a fare questo, di magari di proporre problemi, un pensiero un po' più critico. Dunque questo mi ha fatto affascinare per la filosofia, questa possibilità di avere un pensiero critico sulle cose, e non facile, dunque un pensiero più complesso.
Quindi ecco, mi sembra di capire quindi che dal punto di vista politico analizzare un problema e risolverlo è meno, come dire, forse importante, meno soluzionabile di quanto lo sia a livello filosofico. Cioè filosofico per te entri nel profondo di questo problema. No, forse non lo
capisco. Sì, è questo. Magari un pensiero politico può darsi
superficiale forse. Invece può essere filosofico, entri più nel merito, entri più nel profondo e
no,
capisci.
Anche puoi entrare in profondo. Non è che dico che sia superficiale un pensiero politico. Lontano da me dire questo, perché, ma io penso nel mio profilo, nella mia strada di conoscenza, di studio, ho visto che per me era importante fare un passo indietro per acquisire questi strumenti per un pensiero più critico. Era questo che, dunque, sicuramente avendo un sguardo più complesso della situazione, il passo che si deve dare dopo, che è il problem solving politico, risolvere il problema, lì sì.
Quindi
lì
prima
avrai
filosofico e poi politico.
Ecco, sì.
Prima sempre ad essere analizzato dal punto di vista proprio umano, filosofico, e poi dopo puoi applicarlo alle scelte politiche.
Alle scelte politiche che
applicarle per
certo,
per
sicuramente è necessario applicare tutto.
E questa è una cosa, ecco. Io concordo con te. Zio Clo, un po', non so, ti ha risposto nel senso. Ora vorresti diventare filosofo anche tu, magari, no?
No, guarda, non per diventare filosofo, però è interessante perché comunque è un ramo molto particolare, cioè la filosofia, anche perché dici che fai come lavoro il filosofo, dici sì, ma che cosa produci, no? E quindi invece il fatto del pensiero, di applicare degli studi, è una cosa che tu stavi comunque approfondendo. Tramite la filosofia magari ti dà uno spunto maggiore, è molto interessante. Cioè, poi ripeto, nella praticità di un lavoro io non so poi il filosofo che cosa va a fare. Tu che ne so, farai il barista, fai caffè, sto dicendo una stupidaggine, no? Cioè nel senso, proprio l'applicazione di questa cosa è un po' più complessa anche da spiegare magari, però lui è stato bravo, cioè anche coraggioso, credo, a prendere una scelta del genere, a studiare innanzitutto lo straniero in generale, perché comunque è un tema molto discusso in questi tempi, quindi bravo, complimenti.
Grazie.
Sono d'accordo, d'accordissimo con Zio Clo, ma infatti ultimamente so che sono nati anche dei lavori diversi, nuovi lavori, come per esempio il consulente filosofico, è un nuovo lavoro che si è creato, a quanto so, che basta appunto, mi pare, una triennale di filosofia e puoi diventare consulente filosofico, che è, non so se ne siete a conoscenza, è quel consulente filosofico che ho avuto il modo di conoscerne una persona che faceva questo tipo di attività, è praticamente un po' prima dello psicologo. Cioè il consulente filosofico cerca appunto di capire i tuoi problemi e ti aiuta a ritrovare le risposte attraverso non una terapia che lui ti fa, ma attraverso una sempre una terapia, sempre magari di intimità con il, in relazione con la persona, ma dandoti spunti anche magari, spunto anche magari dai libri, perché quindi appunto è una persona preparata in filosofia. E ecco, questo secondo me è un lavoro veramente interessante, perché appunto non è uno magari delle cose pseudoscientifiche che uno dice, ah, consulente filosofico, mio Dio, che cos'è? No, invece è una cosa abbastanza, secondo me, interessante, perché ci vuole poco per, voglio dire, poco senso tra virgolette, poco per ottenerlo e per essere questa figura, però allo stesso tempo è una figura che può avere un valore, perché insomma non è che c'è sempre bisogno di andare allo psicologo, magari uno ha un leggero problemino e magari riesce a risolvere il problema meglio con un consulente filosofico, veramente dandogli appunto lo spunto attraverso un libro, che potrebbe diventare veramente la chiave, mentre invece con uno psicologo giorni terapie, sedute, che magari poi alla fine non risolvono niente.
Sì, ma anche nelle aziende per le risorse umane, per esempio, ci sono anche tanti filosofi che lavorano sulle risorse umane, appunto per tenere il team, la squadra in quella prospettiva più del problema, no, di portare quella complessità del problema, perché no, c'è uno che è ingegnere, uno che è matematico, uno che lavora con la logistica, non lo so. Dunque, ma ciascuno vede nel suo angolo quel problema. Dunque, anche questa figura oggi, anche stiamo provando appunto di fare questo dentro il dipartimento con la laurea magistrale, con curriculum in economia civile. E poi c'è anche questa figura che prova a dare la complessità, il totale del problema, invece di guardare soltanto in angolo specifico.
Assolutamente sì. E però adesso vorrei un attimo, siamo entrati molto nell'aspetto filosofico anche di noi stessi, ma direi un attimo di tornare anche un po' sui punti cardini anche che fanno parte di questo programma, che appunto direi magari Brasile e Perugia, insomma la tua esperienza qua. Ecco, giusto dalla pausa commentavamo che io stamattina ho letto che in Brasile è stata applicata tipo una legge all'interno dei carceri, che per ogni libro letto da parte di un carcerato e letto, finito, e dopo aver finito questo carcerato fa anche un tipo una mini recensione, ottiene 2 settimane di sconto sulla pena ottenuta. Quindi che se legge 24 libri in un anno sono 2 mesi di sconto sulla sua pena. Era davvero una cosa interessante. Non so, vuoi commentare questa cosa, ne eri a conoscenza?
No, non ero in una conoscenza appunto di questa legge. Se è recente, magari non ho visto niente ancora. Ecco, ma io ti commentavo appunto, facevo anche l'altro commento.
Esatto, commentavamo.
Bello, però ci sono altri tanti problemi. Va bene, può darsi che sia uno, penso che non è che farà la soluzione, troverà la soluzione, ma la sovrappopolazione dei carcerati in Brasile è qualcosa di pazzesco,
di tremendo. Vuoi un attimo entrare in questo filone, un attimo, un secondo, cioè, perché è davvero interessante, cioè sovrappopolazione nei carceri. Ma già di per sé, secondo me, il Brasile è un luogo sovrappopolato, le città sono sovrappopolate, giusto?
Sì, abbiamo
San Paolo di Janeiro, fanno paura su questo punto di vista.
Sì, siamo anche un paese grande, dunque anche continentale, con tante persone, giustamente.
E quindi ecco, il sovrappopolamento nei carceri, cioè ovviamente ci sono tanti crimini, questo si sa in Brasile, ma quindi non ci sono le strutture adatte per ospitarle, tu dici, in che senso? Cioè, quindi
uno, non ci sono, va bene, il problema penso sia complesso, non sono io magari il più esperto a rispondere a queste cose, quello che so anche perché ho gli amici che lavorano su questo ambito e quello che parlo con loro, ecco che va bene, non ci sono le strutture, ma anche c'è bisogno di ripensare il modello di carcere. Ecco, se vale la pena togliere la libertà di uno che magari ha fatto un reato piccolo invece che uno che fa un reato grande non va in carcere. Stiamo appunto parlando di un problema che la popolazione nera brasiliana, che la maggioranza è in carcere, sia la popolazione carcerata, dico meglio, la maggioranza è nera, povera, e che magari ha commesso un reato piccolo, va dentro il carcere, mentre i bianchi, ecco, che sono della elite brasiliana, non vanno. Questo è purtroppo è un fatto. Ecco, ci sono dei problemi in questa cosa. Pensiamo, dunque, la giustizia funziona per uno, ma non funziona per altri.
Le disuguaglianze sociali, si sa che ci sono sempre state all'interno di tutti gli stati alla fine dei conti. Quindi guardano il Sudafrica, come abbiamo nominato prima, tanti altri stati dove appunto le diverse popolazioni, etnie, sono sempre valutate o reputate o ritenute, insomma, più importanti delle altre, quindi con privilegi diversi. Gli Stati Uniti 50 anni fa, insomma, questo è una cosa innegabile.
Sì.
Ecco, allora detto questo, caro Gabriel, entriamo di nuovo in pausa e quindi ti farei scegliere una nuova canzone e dici pure il titolo.
Ecco, abbiamo parlato un po' di samba, dunque andiamo al principe del samba, come chiamiamo Paulinho da Viola.
Eu não preciso de um talismã, nem penso em meu amanhã. Vou remando com a maré. Eu não preciso de patuá, nem peço ao meu orixá. Não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer.
Eccoci nuovo, amici, in diretta qui dagli studi di Radiofonica con il nostro programma Jetlag. E ci troviamo in questo momento, come già sapete, con il nostro Gabriel e il nostro super tecnico Claudio Sodano, detto Zio Clo. Zio Clo, vuoi fare un altro tipo semisaluto, un altro annuncio avanti?
No, grazie.
Questo era il più bello annuncio che finora Radiofonica avevo mai sentito. Bella, Zio Clo, mi è piaciuta.
Sincero.
Sincero e viva la sincerità. Dentro la Radiofonica solo sincerità.
È interessante far parlare Gabriel per appunto capire un po' le differenze tra il nostro di paese e il loro. Cioè, è stato terra da sempre che affascina un po' tutti gli italiani, gli europei in generale, il Brasile, quindi sono curioso, ecco.
Avanti, allora iniziamo subito appunto con le differenze, con gli stereotipi tra Brasile e Italia, anche perché poi, anzi prima di entrare subito in questo discorso, direi, io so che appunto sei comunque brasiliano, ma hai origini, se vuoi raccontarci un attimo le tue origini, quindi potremmo anche inglobare varie parti del mondo, nel senso non solo Italia e Brasile. Tu sei anche, hai origini, se non mi ricordo?
No, come brasiliano la mia origine è multietnica, razziale, ecco, etica magari è meglio dire. Dunque, come europeo sono origine belga, spagnolo e portoghese. Ecco, quindi diciamo proprio... così.
E sei in Italia, sì. Questo è proprio il top, insomma, sì, tocchi tutte le sponde.
E poi sicuramente, certo, no, queste sono, diciamo così, le origini che abbiamo, tracce, anche fisica, certificato di nascita, non so, del mio trisnonno, eccetera, così, belga, per esempio. E poi sicuramente, certo, ecco, tutto lì è una mescolanza, tutto una grande...
Sì, un melting...
Sì, poi sì, di Europa così, dopo sicuramente tutto dell'Africa, anche, no? Anche abbiamo tutto il sangue africano.
Eh sì, e tra le altre cose, bravo, bravissimo che me l'hai ricordato, tra le altre cose che ho letto stamattina, tra le 10 più... perché ho letto le 10 curiosità più... meno conosciute del Brasile, e c'era appunto che il Brasile è stato lo stato, anche, vabbè, è vero che è il più grande stato del Sud America, però è stato tra gli stati del Sud America quello che ha ospitato maggiormente gli schiavi durante la tratta degli schiavi nel 1600.
Sì, sì. Ospitare è una parola molto dolce, no? Ospitare è una parola molto dolce per dire.
Scusate.
No, per dire che sono stato obbligato per andare da un'altra parte del mondo.
Sì, no. Certo,
abbiamo avuto una società dove appunto in quell'epoca della colonia, dove eravamo governato dal Portogallo, diciamo che 60-70% della popolazione brasiliana in quell'epoca era nera, appunto schiavi venuti d'Africa che lavoravano appunto come schiavi forzati, senza nessuna paga, senza nessuna sicurezza, certo, eccetera, certo. Eccetera, quello che ormai abbiamo saputo della storia. Sì.
Ed ecco, allora appunto adesso entriamo, come abbiamo detto, nel merito di queste differenze, insomma, secondo te, visto che appunto sei in Italia, ma sei anche origini belga, spagnole e portoghesi, direi appunto di quali sono le differenze secondo te tra il Brasile e questi 3-4 stati, diciamo, e soprattutto appunto le differenze culturali, ovviamente non so se sei stato in Spagna, Portogallo
quando ero piccolo, molto piccolo, va bene, un'altra volta per 10 giorni, per un po' di vacanze, ma lì a Porto. Bene, Belgio e Spagna anche no, niente, dunque non posso dire niente perché non conosco.
Comunque insomma facciamo ancora differenze tra comunque Brasile e Italia, insomma, principalmente.
Ecco, lì posso dire qualcosa in questo ambito. Una cosa che mi affascina molto in Italia è la relazione che gli italiani hanno con il cibo, che non ho trovato con il Brasile. Non lo so, posso anche sbagliare, che il Brasile è così grande, ecco, da quello che conosco. Per esempio, che ormai sono stato al nord-est del Brasile, nord del Brasile,
sì,
dunque
esso, no?
Ecco, o l'Espia, o Fortaleza, Ceará, Alagoas, Maceió, ecco, Pernambuco,
Recife.
Appunto, tutte queste parti mai sono stato, per guardare com'è grande il Brasile non ho avuto mai opportunità, però da quello che conosco, conosco una città grande come Rio de Janeiro o altre più piccole anche al sud del Brasile, che sono stato un anno lì. La relazione col cibo è una cosa molto interessante che hanno gli italiani, nel senso che ciascuno del suo borgo ha un modo di dire, di fare il cibo, che anche se magari le ricette sono simili, ma hanno quella diversità che fa appunto località essere conosciuta per quello, per quell'altro.
Quella carbonara, guarda, la carbonara, per esempio, i romani sono legatissimi alla carbonara. Se gli tocchi la carbonara ai romani fanno un culo tanto che...
Sì, è una cosa interessante questa cosa del cibo per gli italiani. Dunque è cultura, è un pezzo molto forte della vostra cultura. E questo a me
mi
piace.
È vero,
un...
anch'io che sono del nord, per esempio i pizzoccheri, che non sono per niente famosi, ma che noi del nord sono famosi. È grande, il zio Clo, che lo conosce, grande.
Ce l'ho a casa, ce l'ho a casa. Dobbiamo rifarli.
Ma sei serio, zio Clo?
Sono serio.
Ah, ok.
È portati un'amica dal Trentino, quindi... i formaggi pure, tutti i formaggi associati, quindi.
top player zio Clo, che appunto viene
in quanto a cibo ci difendiamo bene
assolutamente, non nego questo. E appunto che ecco i pizzoccheri, per esempio, cioè se a me mi toccano i pizzoccheri io mi incazzo, cioè se un toscano che ancora forse li può conoscere perché già in Umbria, il sud Italia, non si conoscono i pizzoccheri. Ecco, se mi toccano e me li fanno in maniera sbagliata, io mi arrabbio, sono d'accordo. Quindi immagino un romano quando gli cambi gli ingredienti della carbonara, quando ha uno di Amatrice gli togli, poi ecco, solidarietà a quelli di Amatrice, ma se ha un amatriciano gli dici, gli cambi le ricette della pasta amatriciana, si arrabbia sicuramente, insomma, ognuno. Penso che in Brasile è un po' la feijoada, è un po'.
Ecco, ci sono mille forme di dire la feijoada, di fare, dunque. Penso io, posso anche sbagliarmi con questa mia analisi sociologica, però penso che sia un po' più...
Analisi sociologica, grandissimo. Senti, penso, ma allora ecco, a proposito di cibo, entriamo un po' nello specifico, raccontaci un po', insomma, io non sono abbastanza a conoscenza perché ho vissuto un anno con i brasiliani, ma ecco, i piatti principali del Brasile, quali sono?
Ecco, ti dico, il Brasile è così grande, dunque i piatti io non
li conosci tutti.
Non posso dire che il piatto principale è... quello, però penso che un abbinamento che abbiamo in tutte le regioni, di più di meno, sarebbe il fagiolo nero con il riso bianco.
La famosa feijoada, no?
No, la feijoada sarebbe più con la carne, il fagiolo. Sì, il fagiolo con i pezzi di maiali.
L'ho sempre mangiata con il riso accanto.
No, giusto, si può mangiare, però la feijoada in sé,
è
vi
solo
dico...
La okay. Feijoada, diciamolo, magari io non lo sapevo fino a poco prima di venire via dall'Irlanda, quando ho vissuto con i brasiliani, che appunto feijoada vuol dire fagiolata, no? Giusto?
Sì,
che
sì.
Cioè, secondo me non è proprio così simile la parola fagiolata.
Ecco, sono fagioli con i pezzi di carne di maiali.
Provatela, sono andata in Brasile, quello. Perché è qualcosa di spettacolare, sì. Giusto, Gabriele?
Buono, buono.
Altri piatti tipici, poi? O bevande tipiche, insomma, qualcosa...
Ti dico magari la caipirinha, perché appunto sempre parlo un po' più delle cose più vicine da me, da Rio, San Paolo, quelle regioni. Sì, la caipirinha è una bevanda alcolica molto tipica.
Sì,
anche da noi.
La cachaça.
La cachaça, ecco com'è.
Come è fatta la cachaça?
È da canna da zucchero. Canna la cachaça, sì.
Prea, io
è un po' lo stesso, diciamo così, processo della grappa, ecco, più o meno, però siamo lì con la canna da zucchero.
Dai, un altro ultimo piatto e poi andiamo in pausa. Un ultimo piatto che consigli ai nostri ascoltatori di provare?
Ecco, al sud, famoso per tutta il churrasco, no? Vedere l'assado, in spagnolo, no, le barbecue, sì, è molto famoso.
Come si chiama, puoi ripeterlo?
Churrasco.
Churrasco, come si scrive?
C-H-U-R-R-A-S-C.
Ah, churrasco.
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 Sì, sì.
Questo è sicuramente l'essere...
Sì, la barbecue.
E niente, carissimo Gabriel, entriamo di nuovo in pausa per poi passare all'ultima parte del nostro programma. Se vuoi scegliere appunto, come al solito, una canzone, dici pure.
Maria Bethania.
E vai con la canzone.
Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma.
Eccoci di nuovo, amici, a questa ultima parte di Jet Lag con il nostro Gabriel e il nostro zio Clo, che entrambi ci hanno accompagnato in questa bellissima esperienza, questo bellissimo viaggio virtuale per il Brasile. E niente, siamo ormai appunto alla conclusione, quindi siamo ormai nella parte dei saluti, però prima, e me lo sono pensato tutta la notte, non ho dormito, dobbiamo parlare un po' in brasiliano, in portoghese brasiliano. E quindi io, lasciatemi dire qualche parolaccia in portoghese, perché io so solo le parolacce, cari amici.
Oh, santo Dio.
Então, vai tomar no cu, Gabriel. Vai tomar no cu, que você é uma babaca. Você é chupa todos os paus.
Peggio,
e dimmi qualcosa, rispondimi, perché devi rispondermi.
Peggio di per risponderti.
Rispondimi, insultami, ti prego. Sono gli ultimi attimi di questo momento, di questo programma, e devi insultarmi, più non puoi. Vai.
Vai si fude.
Vai si fude, oh caralho, porra.
Oh santo Dio, che figura mi fai. Radio.
Viva il Brasile, ragazzi, perché io sono, cioè, ci ho cresciuto il cuore con i brasiliani, quindi direi che... se vuoi fare un saluto, dai, facciamo parte gli scherzi, un saluto in brasiliano o in italiano ai tuoi cari. Ah no, però ormai hanno sentito tutto questo, quindi
sì, ormai non voglio non sentire più.
Aspetta, digli che perdonate Christian perché sa solo queste cose. Vi saluto con cuore. Dai, se vuoi dimmi tu, fare un saluto, che manca veramente poco.
Ecco, allora faccio un saluto anche a tutti quelli che sono a Perugia e fanno questa esperienza appunto di uscire di casa, di fare tante miglia e chilometri, e sono qui perché cercano anche un sogno, cercano di migliorare di vita, e quello, faccio un saluto a quelli che sono qui per questo.
E la tua famiglia, la tua ragazza, non vuoi fare un saluto?
Ecco, la mia famiglia che è in Brasile, dunque, e speriamo che dopo faccio sentire a loro questa intervista, non capiranno quasi niente.
Quasi niente, però fai un saluto in portoghese, veloce, dai, proprio un saluto.
Un saluto a mia famiglia, ecco, e anche alla mia ragazza che...
ma in portoghese?
In portoghese, ditami a mia innamorata.
Ah, che bonito, muito bonito. Muito obrigado, amigos do Radiofônica. Eu falo um pouco de português. Um saludo também de nosso Claudio Sodano. Um saludo, amici.
Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
Ciao ragazzi, alla prossima. Un saluto.
Alla prossima.